credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri. Oggi apriamo la nostra trasmissione presentando un volume edito da Sperling & Kupfer dal titolo Il Visconte. È un romanzo di Brera e Cappi, e Paolo Brera e Andrea Carlo Cappi sono appunto miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Buongiorno.
Salve a tutti.
Il vostro volume è stato presentato qualche giorno fa al Palazzo delle Esposizioni con molto successo e avete scritto appunto un romanzo in due, ma il numero due e il tema del doppio mi sembra che corra un po' per tutto il vostro romanzo. Proprio le prime parole sono due peccatori, tu li conosci bene. La presentazione del personaggio femminile è come se ci fossero due donne in lei, due personalità in lei. Perché avete giocato così appunto su questo tema?
Chi lo sa, è venuto così, no, la realtà... duplicità attraversa tutto il libro, siamo anche due autori, quindi...
Ma infatti la duplicità, perché è una delle chiavi del mondo dello spionaggio, ma è anche una delle chiavi non solo di molti passaggi della storia dell'umanità, ma in particolare di quella del Risorgimento, visto che questo è un romanzo di spionaggio ambientato durante la seconda, giusto per restare nel tema, di due guerre d'indipendenza, cioè la fase del Risorgimento che corrisponde a 150 anni fa. E quello che facciamo noi è raccontare con un romanzo di avventure e intrighi la doppia realtà del Risorgimento, o meglio la realtà nascosta, perché tutti conosciamo il Risorgimento attraverso gli studi scolastici. Quello che non conosciamo è la seconda faccia del Risorgimento, cioè quella serie di intrighi, alleanze doppie e non sempre sante che si sono create nel corso degli anni, anzi dei decenni, e che accidentalmente hanno fatto l'Italia, perché molto spesso le forze in gioco lavoravano contro l'unità d'Italia. Il nostro stesso protagonista, nella sua duplicità, ha simpatie per i nazionalisti italiani, ma contemporaneamente lavora per Napoleone III, imperatore dei francesi. Anche lui è abbastanza doppio, visto che era nato come presidente della Repubblica e poi è diventato imperatore. E Napoleone III a volte ha interesse nel sostenere la causa italiana, altre volte invece no. E non solo, ma anche altre potenze hanno interesse che quello che sarà l'Italia cresca, ma solo fino a un certo punto. E quindi da questo libro si evince che fosse stato quasi un caso che l'Italia sia divenuta l'Italia, o forse addirittura che in realtà l'Italia era davvero destinata a diventare tale, nonostante tutti questi labirintici giochi di potere.
Un romanzo, dicevamo, anche questo con una sorta di doppia anima: da una parte un romanzo di spionaggio, e lei è appunto un esperto di questo genere, dall'altra parte un romanzo storico, e lei, appunto Paolo Brera, è un appassionato, se non altro, di storia.
Assolutamente, ho cominciato la mia vita professionale come assistente di storia economica con Aldo De Maddalena, che è un nome di prima forza. E questo penso mi abbia spinto a studiare una cosa in particolare, che è quella della scuola delle annali in Francia, Brodel, eccetera, cioè la vita della gente comune. Infatti noi cerchiamo nel romanzo di mostrare che cosa volevano dire poi questi intrighi che passavano sopra le teste di tutti in termini di ciò che succedeva alla gente normale. Cioè, per esempio, si entra in un'osteria e non si trova più il vino che veniva dal Monferrato perché sta per scoppiare la guerra fra l'Austria e il Piemonte, quindi non importano più quel vino. Cosucce, insomma, ma comunque fanno...
Ma indizi.
Sì, forse sono interessanti, cioè capire cosa poi volevano dire tutte queste rivoluzioni e mutamenti per la gente normale. Quindi l'ambientazione è stata sicuramente curata anche sotto gli aspetti linguistici, per esempio. In quel momento la gente non parlava italiano, è impossibile rifletterlo completamente perché nessuno poi capirebbe più nulla, dovrebbe leggersi nelle note. Però abbiamo cercato di rispecchiare, almeno per accenni, il fatto che nelle varie zone d'Italia si parlavano le lingue locali, ci sono ancora, sono tutt'altro che prive di valore, cioè l'Italia io credo non si può concepire se ci si rifiuta di vedere le sue regioni, come la Germania, siamo paesi, entrambi l'Italia e la Germania, che hanno delle realtà locali anche insigni. Sarebbe una terribile perdita se si perdessero, però siamo italiani e i tedeschi sono tedeschi. Scusate se è troppo tautologico, ma essere italiani quasi sempre vuol dire anche essere di una particolare regione. Quindi il nostro protagonista, che è Nizzardo, si sposta per questo paese che ancora non ha un'unità politica e incontra diverse persone in diversi ambiti. Lui cita proverbi nizzardi a ogni piè sospinto, perché i proverbi ci sono, il nizzardo è una lingua con una sua dignità, tant'è vero che ha fatto il suo debutto alle lettere con un poema sulla matematica, cioè spiegata la matematica in versi in lingua nizzarda nel XV secolo. E quindi dal fatto che lui è già in questa posizione di per sé doppia, è nizzardo, quindi suddito del re di Sardegna, ma è devoto a Napoleone III, è un altro esempio di quella duplicità che rientra nei nostri schemi per questo libro.
Parliamo un po' del personaggio femminile, mi rivolgo di nuovo a Cappi. Il personaggio si chiama Speranza, perché le avete dato questo nome?
Beh, in realtà c'è anche un gioco, perché se si guarda attentamente il nome di ciascun componente della famiglia si nota una certa somiglianza, una certa parentela.
Però quello è venuto dopo.
Ma Speranza perché è di fatto un personaggio che ha una speranza molto importante. Una giovane donna di quell'epoca non aveva a disposizione molte possibilità che oggi un po' sono state conquistate, quindi non aveva normalmente accesso all'istruzione, per esempio, o un certo tipo di istruzione, poteva suonare il pianoforte se era appunto una donna di famiglia nobile, ma il suo scopo nella vita doveva essere sposarsi e fare figli. Speranza invece ambisce a una cultura, ambisce non tanto a una posizione sociale, non è una donna manager ante litteram, ma è una donna che vuole fare delle cose, una donna che anche lei nella sua duplicità, cioè figlia di una nobildonna torinese, ma soprattutto figlia di un barone austriaco, essendo cresciuta a Milano, si identifica nelle aspirazioni nazionaliste dei suoi coetanei milanesi e quindi vorrebbe partecipare di questo movimento sia a livello intellettuale sia anche a livello di combattimento, di lotta. E quindi da una parte si istruisce clandestinamente saccheggiando dei libri proibiti, tra virgolette, nella biblioteca del padre, cioè gli scritti politici dell'epoca, e dall'altra però ambisce anche a imparare l'uso del fucile, cosa che darà origine poi alla frequentazione tra il nostro protagonista e la giovane fanciulla. Il nostro protagonista però è un agente segreto di Napoleone III, quindi nessuno sa che è un agente di Napoleone III, se no non sarebbe più segreto, e lei ignora di essere niente meno che la figlia del capo della polizia segreta austriaca nel regno del Lombardo-Veneto. Quindi si crea forse un conflitto di interessi oppure un interesse nel conflitto.
Mi incuriosiva sapere come avete lavorato in due, cioè come si scrive insieme un romanzo.
In questo romanzo c'è una scena in cui c'è un duello a colpi di bastone tra gentiluomini, più o meno la stessa cosa. L'importante è restare gentiluomini, ma in realtà lo spunto nasce da Paolo Brera proprio per la sua competenza storica, e Paolo Brera mi ha indotto in tentazione perché mi dava la possibilità di lavorare a un libro che da solo non sarei mai riuscito neanche a concepire, perché per scrivere un romanzo di questo genere bisogna documentarsi, ma ancora di più se lo si vuole scrivere in maniera corretta, cioè appunto rispettando i dettagli della vita quotidiana. Evitare quello che nel cinema di serie B italiano era il paradosso del centurione con l'orologio al polso. Non necessariamente si può cadere in errori così plateali, però qualche svista può capitare. Con Paolo Brera no. Se io scrivo qualcosa di scorretto o geograficamente o storicamente, lui interviene e arriva la bacchettata sulle dita.
Nel duello.
E bisogna dire che anche Andrea Cappi, sulle questioni di cui preferisce occuparsi, è altrettanto preciso e puntiglioso. Se prendiamo La morte accidentale di una Lady, un libro che ha avuto un enorme successo dedicato a Lady Diana, lì la documentazione è impeccabile, solo che chiaramente ciascuno ha le proprie preferenze. Le mie vanno a certi periodi, fra cui questo, e quelle di Cappi non andavano finora all'Ottocento.
No, mi fermavo grosso modo al primissimo Novecento come informazioni sulla storia dello spionaggio.
Sì. Poi ci sono cose invece in cui la precisione magari ce l'ha messa lui, per dire. Tutti i combattimenti col bastone o così sono ricostruiti con l'aiuto di un maestro di queste discipline marziali, perché questa è più o meno la cifra di Cappi. Cioè, se Cappi scrive qualcosa, c'è una lotta col bastone, cosa che di solito in quello che scrive c'è sempre, a meno che non si tratti della lista della spesa, su quella no, non c'è lotta col bastone. Comunque lotte di questo tipo sono frequenti, perché nello spionaggio di solito capitano, insomma, la gente le vuole anche, e sono ricostruite alla perfezione.
Mi esercitavo in casa accanto alla scrivania, attento a non colpire il computer con il bastone, per realizzare ogni singolo movimento, stando attento appunto che fosse realizzabile.
Certo.
Non posso, perché poi capita, specialmente tra i miei lettori, capitano anche esperti di arti di combattimento storiche, che poi dicono sì, ma questo movimento è irrealizzabile, quindi bisogna tenere conto anche di un pubblico esperto a volte che ne sa più degli autori, se non, certo, si sta attenti.
Leggendo il libro si ha la sensazione, si legge con estrema piacevolezza, si ha la sensazione che l'abbiate scritto con altrettanto piacere.
Sì, divertendoci immensamente, pagina dopo pagina.
Di solito quando uno di mestiere scrive, come il caso sia di Cappi che mio, non ci si diverte propriamente a scrivere, no. Alla fine si ha la soddisfazione del lavoro ben fatto, però chi si diverte a scrivere di solito non diverte il pubblico. Ci mettere le cose che non deve, è una disciplina, insomma, bisogna, certo, prenderla sul serio.
Però ci siamo divertiti nel senso che la storia divertente, nel senso di intrattenimento della parola, nel senso di coinvolgimento, si spera, del lettore, sicuramente coinvolgimento emotivo da parte degli autori, e anche facendo dei piccoli giochi di citazioni che ognuno dei due inseriva per vedere se l'altro la scopriva. E questo, diciamo, c'è anche una lettura vagamente enigmistica per il pubblico, specialmente per il pubblico che sappia le lingue, che si divertirà a riconoscere dei piccoli indizi, dei piccoli giochi, a volte anche letterari, all'interno del libro, che non, però non appesantiscono, perché si può anche leggere senza guardare questa dimensione, certo, particolare.
Poi magari l'intervento dell'editor, questa figura del resto indispensabile in una casa editrice, ci costringe a abbassare il tiro su alcune cose. Nella prima versione, per esempio, Napoleone III, datore di lavoro del nostro agente, oltre che, non dico suo amico perché un imperatore non ha amici, gli parlava in romanesco, E questo è attendibile, cioè Napoleone ha passato gli anni dal 14 ai 18 a Roma e quindi è ovvio che parlava romanesco, soprattutto con uno che considerava italiano in quanto nizzardo e che, vabbè, in realtà il nizzardo non è poi così simile all'italiano e ancor meno al romanesco, però è pensabile che parlasse così perché gli ricordava la sua gioventù. Mm-hmm. Quindi però non è stato,
diciamo, l'editore abbiamo
dovuto molto
un po', quindi è rimasta giusto qualche sfumatura romanesca, ma in maniera
romana, ma parla italiano. Se avremo uno strabiliante successo nel numero secondo, ripristineremo magari, discuteremo di più
la prima versione. Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il titolo del vostro romanzo, Il Visconte di Brera e Cappi, che è edito da Sperling & Kupfer. Io ringrazio quindi Paolo Brera e Andrea Carlo Cappi di essere stati con me e di aver presentato questo volume.
Arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Ed ora presentiamo un volume di Angelo Montonati dal titolo A gratis, per amore, dedicato alla beata Antonia Maria Verna, fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea, beatificata il 2 ottobre scorso. Padre Vito Magno ha intervistato l'autore per noi.
Angelo Montonati, A gratis, per amore. Cosa hai voluto dire con questo titolo posto alla biografia della beata Antonia Maria Verna, fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea?
La protagonista è una figlia di contadini e parlava un po' così nel loro dialetto, si diceva a gratis, facciamo il catechismo a gratis, istruiamo i bambini, insegniamo a gratis, curiamo gli ammalati anche a domicilio e sempre a gratis. E allora abbiamo messo questa frase così, no? E comunque è un personaggio interessante perché ha dovuto affrontare ostacoli incredibili, questa donna, di varia natura, dovuti in parte anche a un certo maschilismo che regnava a quei tempi, soprattutto ancora anche nella Chiesa, per cui le alcune difficoltà le ha addirittura dal vescovo, le ha da un prete che gli scippa l'approvazione regia a favore di un'altra opera che aveva fondato lui. Poi viene il beato Marcantonio Durando, che era stato nominato direttore di questa sua opera, ma soltanto direttore dal punto di vista spirituale, teneva le conferenze, gli esercizi, eccetera. No? Lui si crede padrone e è convinto praticamente che questa sia una casa delle Suore di Carità da inglobare in quelle francesi. Arriva lì, la depone da superiore, senza nessuna spiegazione, la manda in un altro convento di un'altra opera, lascia lì 3 anni, e lei obbedisce sempre, poi finalmente la verità viene fuori. Poi, no, per dire, ostacoli tanti, però sempre questa costanza, questa certezza che la sua vocazione, che era una vocazione educativa, insegnare a leggere e scrivere, formare cristianamente la gioventù.
Una donna virtuosa, ma scrivi anche profetica per la sua epoca. Quale precisamente?
Allora, lei nasce nel 1773 e muore nel 1835, quindi l'epoca della Rivoluzione francese, con tutte le nuove idee che entrano anche in Piemonte, quindi anche dal punto di vista culturale, cioè lei si rende conto dell'importanza della cultura. Una delle forme di povertà che la colpivano era l'ignoranza. Allora lei mette su una scuola e lei sapeva leggere e scrivere, però per imparare meglio a 30 anni va a frequentare nel paese vicino di San Giorgio una scuola, si siede accanto ai bambini di 8-10 anni, questo sempre tutti i giorni facendo 16 km a piedi, e per imparare la metodologia didattica, per trasformarsi in educatrice, e lo fa, e poi la sua scuola ha successo, ottiene l'approvazione regia, cura anche gli ammalati a domicilio, faceva del bene immenso in paese. È vero che uno dei più grandi difensori sarà un sindaco massone, però di grande onestà morale.
Ecco, ebbe, mi pare, il merito di avere anche fondato il primo asilo in Piemonte.
Il primo asilo a Portiano. Prende due delle sue suore, le manda a Milano imparare il metodo, quando sono specializzati vanno lì e allora con l'aiuto del sindaco aprono questo asilo che è il primo asilo a Portiano del Piemonte. E lei a quel tempo ormai l'opera era consolidata, approvata, e lei nella sua umiltà si ritira, non era più neanche superiore, si era ritirata, stava lì in portineria a segnare i nomi dei bambini che arrivavano proprio perché ormai l'opera era compiuta, e questa è una delle sue realizzazioni. Ma anche in questo si dimostra profetica l'aver intuito la necessità della cultura, dell'alfabetizzazione anche delle classi povere, perché allora l'istruzione era un lusso dei ricchi. Invece lei anche le donne, no, le ragazze le alfabetizzava, le educava, quindi questo. E poi c'è un'altra cosa profetica per quei tempi. Lei aveva una grande devozione alla Madonna e era attratta soprattutto dalla Madonna Immacolata, che però non era un dogma, solo 50 anni dopo sarà dogma, nel 1854 con Pio IX. No? Lei le chiama suore, prima fa questo ritiro, no? Sotto il titolo dell'Immacolata Concezione. E anche questo, alla fine volevano modificarglielo perché non capivano, poi dice no, e avrà ragione lei, perché poi il dogma dell'Immacolata verrà proclamato. Quindi anche in questo si è dimostrata preveggente e profetica.
Angelo Montonati, come fece suor Antonia Maria Verna a fondare una nuova congregazione all'epoca delle soppressioni degli ordini religiosi?
Allora, all'inizio si chiamava Ritiro di Orsoline, poi le chiamano Ritiro di Maestre Pie, Suore di Carità, perché volevano cercare delle terminologie che non dessero troppo non era un istituto religioso, era un ritiro di ragazze che aiutavano la parrocchia alfabetizzando, facendo il catechismo e curando i malati. L'approvazione religiosa verrà molto tardi, verrà dopo, poi dopo si diffonde. Oggi le Suore di Ivrea sono una bella congregazione che opera in diversi continenti, quindi non soltanto in Italia. Ecco.
Cos'altro descrive il tuo libro oltre alle difficoltà incontrate da questa fondatrice delle Suore di Ivrea?
Beh, il libro evidenzia anche la spiritualità. Lei a un certo punto scrive con molta semplicità delle regole spirituali e ascetiche. Naturalmente il fondamento è la preghiera, l'unione con Dio, l'Eucaristia, una grande devozione alla Madonna e poi una grande umiltà. Lei insisteva molto sull'umiltà, diceva siamo tutti uguali, tutti abbiamo dei difetti, compatiamoci, vogliamoci bene. Quindi questo puntare molto sulla carità fraterna e soprattutto quello che colpisce è la tenacia con cui difende il proprio carisma. Quando il beato Marcantonio Durando, convinto che sia da mettere, da fondere con le suore di carità francesi, lei si oppone perché a un certo punto il regolamento delle carità francesi vietava l'assistenza ai malati di sesso diverso e di notte. Loro invece assistevano i malati a domicilio sempre, qualsiasi momento, no? E allora c'erano delle discrepanze. A questo punto lei, l'unica volta in cui prende posizione con chiarezza, scrive al ministero, al re, e dice no, non vogliamo, vogliamo la nostra indipendenza, la paga cara perché trovano un accordo, ma lei perde tutto, resta a 62 anni con tre compagne, una casa. Le altre suore le erano disperse nelle altre case che erano tornate di proprietà delle suore di carità francesi, però arrivano subito nuove tante vocazioni, l'opera si consolida, il tempo le ha dato ragione.
Una storia e una beatificazione dunque attuale questa di suor Antonia Maria Verna.
È di attualità questa beatificazione perché cade all'inizio del decennio che la CEI ha dedicato al problema educativo.
Una beatificazione però dopo tanti anni dalla morte, che risale al 1838.
È successo questo, intanto un periodo un po' tormentato, perché come dicevi giustamente, periodo in cui c'era l'anticlericalismo, c'era la lotta agli istituti religiosi che venivano confiscati dallo Stato, eccetera. Poi forse le stesse suore non hanno colto al momento, essendo una personalità molto modesta, lei era di grande umiltà, no? E poi a un certo punto si sono accorti che la gente però veniva lì, pregava, otteneva grazie secondo la sua intercessione, hanno cominciato a scrivere una biografia e lì sono successe un po' delle tensioni, perché raccontando la verità, anche queste storie con il beato Marcantonio Durando, il quale ha agito sicuramente in buona fede perché era una grande personalità, fondatore a sua volta, però meglio tardi che mai.
Questo e altro nel libro di Angelo Montonati, A gratis per amore, edizioni San Paolo.
E chiudiamo con questo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.